Siamo su Linea Radio e questa è Sportivamente Special Edition. Oggi vi parlo di atlete dimenticate, donne che hanno tracciato la strada per tutte noi che abbiamo fatto sport e non solo. Lo faccio attraverso un bellissimo libro dal titolo Testarde, storia di atlete italiane dimenticate, edito da Caosfera e scritto da Caterina Caparello, che oggi è in collegamento con noi. Ciao Caterina!
Ciao, ciao Barbara, ciao a tutte e tutti e grazie veramente per questo invito.
Grazie a te per aver accettato il mio invito e per essere qui con noi a Sassuolo nei prossimi giorni. Caterina, sei una giornalista, sei un ex tennista e cestista e da anni hai scritto di tennis e di basket, in particolare sei molto sensibile sui temi che riguardano le questioni di sport, donne e genere. E sabato 1 marzo sarai qui a Sassuolo, io e te faremo una bella chiacchierata su questo bellissimo libro che hai scritto e la prima domanda che ti voglio fare è come è nata l'idea di parlare di queste atlete?
Allora, innanzitutto hai detto cose assolutamente corrette e giuste, perché io nasco infatti come giornalista sportiva. Calcola che sono anche figlia di insegnante di scienze motorie, quindi per me lo sport è sempre stato parte della mia vita. E questo libro nasce in seguito proprio al mio lavoro come giornalista. Sai, quando hai da intervistare delle atlete, degli atleti, ti chiedi sempre quali siano i precedenti, non solo degli atleti, ma magari dello sport in generale. E parlando, intervistando queste donne, queste sportive, mi sono chiesta sostanzialmente quali fossero state le donne italiane, le prime donne italiane a conquistare dei grandi traguardi, come ad esempio in generale una partecipazione olimpica oppure vincere una medaglia. E da lì è iniziata un po' questa ricerca, queste scatole cinesi che hanno cominciato ad aprirsi sempre di più fino ad arrivare ai primi del Novecento. E quindi per me è iniziato proprio in questo modo, con una semplice domanda attraverso queste interviste che mi sono ritrovata a fare e a chiedermi chi è stata la prima donna a raggiungere quell'obiettivo, ovvero partecipare a un'Olimpiade. E la prima risposta che mi sono data e che ho scoperto è stata quella di Elvira Guerra, questa cavallerizza circense che nel 1900 lei partecipa alle Olimpiadi di Parigi senza che la delegazione italiana lo venisse a sapere. E quindi insomma nasce un po' così.
Guarda, il libro è un libro bellissimo che mi ha emozionato molto, non solo come donna ma come atleta. Ti scrivevano in privato man mano che andavo avanti nella lettura, sì. E tu hai raccontato appunto che sei andata a ritroso, no? Quindi sei proprio tornata indietro nel tempo e diciamo che se dovessimo contestualizzare questo libro in ambito temporale parliamo di fine 800 e fino diciamo appunto a metà del 1900. Ma com'è stato raccogliere tutte queste informazioni? Perché allora non c'erano i social, quindi immagino non sia stato facile.
Per niente, esatto, hai detto bene, non è stato per niente facile perché, come dicevi, queste sono storie, sono 8 racconti ambientati tra la fine dell'Ottocento e massimo gli anni 30 del Novecento e parliamo di donne, di atlete per cui proprio l'atletismo, lo sport alle donne era completamente vietato, se non rare eccezioni. Quello che io sono riuscita a trovare è stato proprio un lavoro storico e sono state magari quelle poche informazioni prese dai quotidiani, dai giornali, da alcuni manuali che andavano a descrivere quelle vittorie, mentre invece per quanto riguarda le biografie di queste donne ho trovato veramente veramente poco. Calcola che di alcune di loro non so neanche quando sono venute a mancare e quindi da lì nasce un po' più il romanzo, però ti assicuro che appunto le vittorie che appunto erano così incredibili, così non scontate, ecco, per quel periodo, per una donna, che fortunatamente almeno quelle sono assolutamente verificate.
E infatti tu diciamo le definisci proprio testarde, no? Perché sono state donne che non solo hanno utilizzato lo sport per rendersi libere, ma sono anche state donne che hanno cercato anche in maniera sottile, elegante, molto anche intrigante, proprio l'essere indipendenti, hanno cercato anche di sviare da quell'educazione che magari arrivava dalla famiglia, da un padre che magari le voleva a casa, sposate con dei figli. E appunto mi piace anche chiederti perché testarde?
Guarda, questa testardaggine è proprio come l'hai descritta tu in realtà, quindi hai dato un'ottima risposta. Nasce proprio dal fatto che non possiamo ancora parlare di emancipazione proprio perché non è il periodo storico corretto e quindi come proprio terminologia è inadatta, però parliamo sostanzialmente di donne che volevano raggiungere determinati obiettivi, hanno tentato di farlo con questa voglia di arrivare fin dove potevano, fin dove purtroppo veniva loro concesso. E come dicevi anche tu, un padre che impediva tutto questo, o anche un marito, o in realtà la società tutta che le voleva mogli e madri esemplari. E queste donne, anche come dicevi, con eleganza, con sottigliezza, in punta di piedi, piano piano, passettino dopo passettino, sono arrivate, non senza tanta sofferenza ovviamente dietro, e senza tanta lotta, una lotta delle volte che noi possiamo definire anche silenziosa. Però alla fine sono riuscita ad arrivare. Il problema poi qual è stato? È il ritorno al cono d'ombra a cui erano destinate.
E aggiungo anche a queste sante parole anche tanta solitudine, immagino, perché quando si fa da apripista, quando si apre la strada per tutte le donne che sono venute dopo, posso immaginare anche i momenti di sconforto, di solitudine di queste atlete. E per dar voce alle protagoniste del tuo libro, Caterina, che io ho qui con me, ti faccio sentire, senti lo sfoglio un po', lo porto sempre con me. E io ti faccio l'elenco delle tue campionesse, delle campionesse di cui parleremo presto, e se ci fai proprio una brevissima pillola, così impariamo già a conoscerle. Allora, tu dicevi prima Elvira Guerra.
Sì, esatto. Elvira Guerra, come dicevo prima, è stata una cavallerizza, una circense, la prima donna che in maniera non ufficiale ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi nel 1900.
Perfetto. Ida Nomi.
Ida Nomi è stata colei che ha tradotto le regole della pallacanestro di Naismith dall'inglese all'italiano, quindi per noi è stata proprio la fautrice, la portatrice ufficiale della pallacanestro in Italia.
Rosetta Gagliardi.
Rosetta Gagliardi è stata la prima atleta a partecipare ufficialmente alle Olimpiadi di Anversa nel 1920.
Ah, mi sento un po' Mike Buongiorno, comunque, perché sì, con tutti questi noi, comunque la signora è preparata.
Le so tutte.
Allora, Marina Zanetti.
Marina Zanetti è una di quelle donne a cui io sono molto affezionata per la sua vicenda, e lei è stata la prima commissaria tecnica che ha dovuto sottostare al fascismo per poi essere licenziata inspiegabilmente.
E Isaline Crivelli Massazza.
Lei è stata una delle prime sciatrici e anche golfiste. E era anche una giornalista, e lei ha speso delle parole meravigliose sull'importanza per se stesse di praticare sport.
Rosetta Mangiarotti.
Mangiarotti è un nome, un cognome anche molto importante, soprattutto a Milano, perché è stata una schermitrice. E lei assieme al marito hanno fondato il circolo di scherma, e tra l'altro lei è stata una delle prime in assoluto a combattere, proprio gareggiare contro gli uomini.
Le ginnaste pavesi, parliamo di 12 giovanissime atlete.
Esatto, le 12 ginnaste pavesi sono ufficialmente la prima medaglia olimpica, che è stato un argento alle Olimpiadi di Amsterdam del 1928.
Hilde Prekop.
Hilde Prekop è un'altra grande figura di atleta. Lei è stata una nuotatrice, siamo negli anni 30, è stata una nuotatrice in stile rana ai 200 metri e anche nell'staffetta 3x1000, una grande campionessa italiana, dove sia il fascismo che anche la Chiesa se la presero con lei, vuoi da una parte per il costume appunto da bagno troppo succinto, vuoi dall'altra il fascismo che la voleva sulle copertine proprio indossando quel costume.
Ecco, come avete capito, insomma, avremo davvero tanto di cui parlare insieme a Caterina. Ma senti, che cosa hanno in comune tutte queste donne? Tu hai potuto cogliere un filo conduttore che, a parte diciamo la grinta e la voglia di realizzarsi?
Guarda, il filo conduttore che ho notato di alcune è stato anche temporale. Ti posso dire che Marina Zanetti e anche Rosetta Pirola Mangiarotti si sono realmente incontrate quando Marina Zanetti organizzò per la prima volta le cosiddette Olimpiadi della Grazia, già questo nome ti fa capire lo stampo fascista, che era la prima manifestazione internazionale cui parteciparono le donne italiane. Quindi diciamo che il filo conduttore, oltre che in questo caso vero e proprio, ecco, concreto, tutte loro hanno avuto la capacità di voler arrivare, come ti dicevo, no? Voler arrivare fare per se stesse in primis e poi magari per dimostrare ai posteri magari qualcosa di importante come l'importanza dello sport per le donne e la libertà di poterlo praticare.
Proprio così, ma senti, tu sei giornalista, quindi hai intervistato e intervisterai tantissimi campioni e campionesse, ma perché secondo te queste atlete sono state dimenticate proprio per il valore importante che portano con sé?
Purtroppo, sai, la narrazione anche giornalistica delle volte, quindi è anche colpa un po' nostra spesso, no? Ci si dimentica di porsi sempre quella domanda: ma chi è stata la prima? Chi è stato il primo? Chi ha un po' aperto le porte a questo mondo? C'è sempre la tendenza magari di avvicinarci di più al recente, il che non vuol dire sbagliare, però vuol dire sempre rimettere quel cono d'ombra a chi invece ha fatto tanto. Poi ovviamente parliamo veramente, non avendo queste grandi biografie a disposizione e quindi delle narrazioni antecedenti o comunque contemporanee all'epoca, e purtroppo il tramandare queste figure è stata ancora più difficile per questo, però noi magari dovremmo avere di più la tendenza a seguire sempre, iniziare dal passato per poi andare a creare un piccolo percorso e arrivare poi al presente.
Guarda, io sono allenatrice da tantissimi anni e una delle cose che voglio mettere in campo con i miei bambini, parliamo di bimbi dai 6 ai 10 anni, è proprio la storia dello sport, la storia delle atlete e degli atleti, perché credo che sia davvero fondamentale raccontare perché loro oggi sono qui in palestra a fare una precisa attività. Credo che sia...
Esatto. Sono d'accordo perché è importantissimo per le giovani ragazze, per i ragazzi, sapere da dove proviene quello sport, chi lo ha praticato, chi lo ha portato ai livelli massimi, non per forza alla vittoria al primo posto, però comunque chi ci ha lavorato tanto. E in effetti questo secondo me vale anche in generale per la società, sai, si parla anche delle madri costituenti, le prime donne elette al Parlamento italiano dopo appunto la Seconda Guerra Mondiale, quindi si parla proprio di sapere da dove si proviene, cosa si è fatto e il perché, questo è importante.
Beh, tra l'altro tu, a proposito delle 21 Madri Costituenti, nel 2021 hai creato proprio un podcast dal nome Rita, che ha vinto il premio giornalistico Nil Deiotti, quindi sei molto preparata sull'argomento, complimenti.
Sì, esatto.
Davvero.
Ho fatto sì, un riferimento in effetti mirato proprio perché con la media company Factans abbiamo creato questo ed è stato per me molto molto interessante, anche perché io stessa, esattamente come allo stesso modo le testarde di questo libro, non le conoscevo tutte, non avevo veramente idea, e allo stesso modo le 21 madri costituenti, cui invece dobbiamo tanto, e anche a queste donne testarde, a queste atlete testarde dobbiamo tanto.
Caterina, prima parlavamo dell'importanza della famiglia non solo come elemento di sostegno, ma a volte anche come elemento di contrasto, no? Proprio per tirare fuori quella grinta in più che magari può essere necessaria per portare avanti una battaglia. Allora, io ti dico la mia: leggendo il tuo libro, gli uomini non escono malissimo, sinceramente. Ho visto padri motivare le figlie, ho visto mariti sostenere le mogli. È una mia sensazione o è così?
No, è proprio così perché ho voluto dare un immaginario, sai, un po' partendo anche dal mio personale vissuto, perché come ti dicevo io provengo da mio padre è stato professore appunto di scienze motorie, ex tennista, e quindi mi ha sempre spronata moltissimo nello sport e ha sempre creduto in me. E di solito magari noi siamo giustamente magari abituate a una narrazione in cui appunto la famiglia ostacola molto. Ecco, in realtà in una delle donne come Rosetta Pirola Mangiarotti ho inserito più la madre quasi in contrasto, sai, quel senso di femminilità che le donne dell'epoca chiedevano alle figlie, è più quello rispetto magari a una figura maschile, che assolutamente magari c'è, come il primo marito di Marina Zanetti nell'esempio, però ho preferito proprio una visione maschile in cui anche lì in silenzio e in punta di piedi ci fosse uno sprono da questo punto di vista, perché spesso magari ne parliamo anche poco, ma sicuramente ci saranno stati padri o compagni o fidanzati o mariti che comunque sempre mantenendo un determinato profilo, visto il periodo storico di cui stiamo parlando, in realtà credevano molto anche loro.
Sì, io ti dico la verità, li ho trovati questi uomini, sai, quando si dice che dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, io qui ho trovato anche grandi uomini, o uomini comunque che hanno stimolato queste donne a seguire le loro passioni. Ecco, la domanda l'hai un po' anticipata anche tu, invece che madri hai trovato?
Sì, diciamo... sì, le madri che ho trovato, appunto, ti dicevo, di Rosetta Pirola Mangiarotti, ecco, la figura femminile più grande è sempre proprio tendente a questa, a quest'essere ancorate alla femminilità, alla grazia, all'essere, permettimi il termine che si chiede, io ho subito anche da giocatrice, troppo maschiaccio.
Sì.
E quindi, insomma, è proprio voluto anche questa sorta di tesi e antitesi da questo punto di vista, perché appunto, sai, la figura stereotipata un po' della madre di altri tempi è quella di volere la figlia il più femminile possibile, delle volte magari più simile a loro.
Certo, no, e tra l'altro, guarda, sono reduce proprio dalla presentazione di un libro di Nadija Uyengoda, non so se hai avuto occasione, modo, se lo conosci, I corpi che contano, dove viene proprio anche messo in evidenza, no, questo aspetto, no, che spesso le bambine scelgono sport perché sono più femminili, perché ti rendono più aggraziate, magari la passione, non so, il calcio, adesso per dirne uno, insomma, no?
Sì, è vero, è verissimo. Anch'io, guarda, come ti dicevo all'inizio, ecco, quando, sai, sei piccola e devi scegliere lo sport, mia madre mi portò direttamente a fare danza, anzi ginnastica ritmica, che è uno sport meraviglioso, ma non era proprio il mio. Infatti io resistetti un anno andando a mozzichi e bocconi agli allenamenti, per poi seguire proprio le orme di mio padre e andare a giocare a tennis.
Infatti. Senti, questo è un libro che tra le righe, non troppo, diciamo, parla anche di diritti e di doveri. Tu racconti giustamente che il dilettantismo che fa parte del, diciamo, di chi fa sport ad alto livello è un dato di fatto, quindi ti voglio chiedere oggi a che punto siamo in materia di diritti e di doveri.
Guarda, oggi siamo a un punto ancora piuttosto fermo, è notizia appunto di gennaio, come il governo avesse a inizio gennaio bloccato il fondo sul professionismo sportivo che aveva intrapreso nel 2022 con il governo Conte 2, e per appunto per dare questi fondi per agevolare proprio il professionismo, a cui ha aderito solamente la FIGC, il calcio. A inizio gennaio questo fondo non è stato rinnovato, per poi essere rinnovato circa una settimana fa, quindi fortunatamente abbiamo avuto molta paura che tornassimo nuovamente indietro. Invece adesso, con appunto il fondo ristabilito, per quanto riguarda però solo la FIGC, perché solo la FIGC ha aderito, siamo ritornati allo stesso punto, però purtroppo è lo stesso punto, quindi siamo ancora veramente in una situazione di stallo completo.
Sì, io credo che questo sia una competenza soprattutto per chi o ha appena smesso di giocare o non ha, diciamo, l'impegno quotidiano del gioco, perché ti posso garantire, per chi l'ha fatto come me, insomma, a livello proprio professionistico, sei talmente assorbita dall'impegno quotidiano di allenare e di giocare delle trasferte che la tua testa ha davvero poche risorse da destinare ad altro, e quindi dovrebbe proprio esserci un passaggio di testimone, no, per garantire questi diritti.
Sono d'accordo, nella FIGC hanno fatto tanto Saragama, anche in America Mega Rapino, quindi insomma c'è stato un movimento molto forte, in realtà anche negli altri sport. Il problema però è proprio come dicevi tu, ci dovrebbe essere un passaggio di testimone, ma sono soprattutto le istituzioni che dovrebbero credere in primis in questo, perché noi siamo ancora con la legge sul professionismo sportivo e del 91 del 1981, che ferma totalmente le atlete dei vari sport a un livello che viene considerato dilettante, ma in realtà è professionistica a 360 gradi, perché appunto, come hai vissuto anche tu, è un lavoro, allenamenti, preparazione atletica, gare nazionali e internazionali ti portano a vivere un lavoro, non un hobby, come sembra dalla nostra legge.
No, assolutamente, anzi il paradosso è che tu sei professionista nei doveri e sei dilettante nei diritti, quindi sei appunto in un cortocircuito da cui non se ne esce.
Esatto.
Senti Caterina, siamo arrivati alla fine della nostra bella chiacchierata. Io di solito faccio sempre una domanda di rito, dico sempre: ma se tu avessi la possibilità di diventare un campione, una campionessa dello sport, per me campione intendo giocatore, allenatore, dirigente, insomma, chi vorresti essere e perché?
Guarda, oddio, è una domanda difficile perché ci sono tante atlete che io stimo moltissimo. Guarda, ti dico in questo momento Giorgia Sottana, che è la capitana del Famila Basket Schio, e che a breve devono giocare gara 2 delle semifinali di Eurolega femminile di basket. Quindi in questo momento ti direi, anche per la sua adrenalina, vorrei tanto essere lei. però sono tantissime, veramente tante altre figure che varrebbe la pena di citare, sia del passato che appunto, come dicevo, del presente.
Bene, io Caterina ti ringrazio moltissimo, sarai qui con me sabato 1 marzo alle ore 17 in occasione dell'iniziativa Trasporto e Parole organizzata da Fuoricampo 11, per me sarà bellissimo continuare questa bella chiacchierata con te e invito anche le persone in ascolto a venirci a vedere. Io vi ricordo che potete riascoltare questa puntata in streaming sul sito ufficiale di lineareadio.com, sull'app di Linea Radio, sul mio sito barbarafontanesi.com, alla regia con me Roberta Ferrocino che saluto.
Ciao.
Ciao Robby, noi ci sentiamo alla prossima puntata e mi raccomando, non smettete mai di giocare. Ciao!